Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, appuntamento settimanale di ApogeaOnline.com. A parlarvi è sempre Antonio Sofi e prima ancora di presentarvi l'ospite di questa settimana, come al solito sentiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carta e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina e l'ospite di questa settimana dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, è Alberto Macaluso. Ciao Alberto.
Ciao Antonio.
Alberto Macaluso, anche conosciuto in rete come con il Nick Raben, ho letto sul suo sito che si definisce un incontro scontro tra geek e nerd, un progettista web, ma ho chiesto ed è stato molto gentile da accettare il mio invito, perché appunto Alberto è di Viareggio, ha raccontato, uno dei primi a raccontare i tragici fatti di Viareggio.
E io stavo in giardino a circa 300-400 metri dall'esplosione, che stavo facendo una cena con gli amici, guardavo il cielo e il cielo ha nettamente cambiato colore. Subito dopo una serie di lingue di fuoco sono apparse nel cielo. Lì per lì non ho compreso realmente quello che stava accadendo. Ho pensato più che altro che il palazzo davanti fosse andato a fuoco per qualche motivo, magari una caldaia scoppiata. Ne ho pensate talmente tante in quel momento che a raccontarle tutte sarebbe persino divertente, tra virgolette. E poi è iniziato il panico nelle persone che avevo in casa e nelle strade, tutti correvano verso il mare e io però cercavo di capire che cosa era successo, perché comunque tutti scappavano verso il mare e ho detto magari se c'è qualcuno in difficoltà è bene che qualcuno con un minimo di lucidità rimanga per vedere che cosa è accaduto. Quando sono arrivato al palazzo accanto, in realtà scopro che non era al palazzo accanto, ma che era alla ferrovia, che appunto svariati metri più in giù. E quando sono arrivato lì, siccome sono un appassionato di fotografia, ho sempre dietro la macchina fotografica, sono arrivato lì con macchina fotografica e cellulare, e lì ho visto questa situazione surreale, assolutamente surreale, nel senso che nei film avevo visto cose di questo genere, ecco, non saprei nemmeno come raccontarlo, sono molto sincero, ero estremamente spaventato.
Poi come ti sei organizzato? Perché subito ho capito che la cosa ovviamente è una cosa grave e che probabilmente eri anche uno dei pochi in quel momento a poter raccontare quello che stava accadendo. In quella sera lì nessuna, ci sono stati molto lenti i media tradizionali ad accorgersi di questa cosa.
Molto sinceramente, potrei dirti che mi sono fatto prendere da uno spirito di assolutamente no, non ho idea di che cosa mi abbia spinto a farlo. Normalmente io uso un programma che si chiama Shotzo per passare le informazioni nei vari social network ai miei amici, ai miei conoscenti, però di solito di frivolezze, di cavolate o di cose dello spettacolo che talvolta seguo per lavoro. Non ti saprei dire che cosa mi ha spinto. Forse, ora a mente lucida ti posso dire, forse perché sentendo quello che era successo in Abruzzo mi sono sentito, tra virgolette, in dovere di farlo, ma sarebbe falso dirlo. Non so che cosa mi ha fatto fare. Ho preso la macchina, l'avevo, ho iniziato a scattare. Avevo veramente una paura folle, perché poi ero vicinissimo all'esplosione e continuavano a esplodere diverse cose, quindi per un attimo mi sono sentito veramente con l'adrenalina a mille, avevo una paura folle, però ormai ero lì.
Poi lì per lì hai fatto anche un po' di video e li hai subito messi su YouTube, anche un'intervista al sindaco se non ricordo male. Come funzionava? Lo facevi da lì per lì col cellulare?
È stato tutto fatto da cellulare, cioè non sono quasi mai rientrato a casa se non per 10 minuti per prendere tutte le robe e trasferirmi, perché quella casa mia è nella zona, infatti io attualmente sono uno sfollato, casa mia è nella zona degli sfollati, quindi sono rientrato a casa, ho controllato velocissimamente Twitter e sono riuscito. Però tutto quello che è stato l'uploading dei file, dei video, delle foto, tranne le foto in alta risoluzione, tutto il resto è stato fatto direttamente dal cellulare.
E lì c'era altra gente che
sì,
faceva.
Allora, devo dire che voi avete detto che i media tradizionali non hanno funzionato. A onor del vero, non è vero che tutti i media tradizionali non hanno funzionato. Quelli della zona erano lì con noi, erano lì con me. Tanto che due giornaliste, una del Tirreno e l'altra di Versilia in TV, mi hanno chiesto, visto che non avevano il loro fotografo dietro, se potevo diventare, tra virgolette, momentaneamente il loro fotografo di reportage. E quindi siamo, tra virgolette, partite in missione, io e quest'altra giornalista, che si chiama Donatella Francesconi, per documentare, perché non si capiva, le informazioni erano sommarie, anche le forze di polizia sapevano veramente poco, cioè abbiamo vissuto la cosa minuto per minuto, insomma, e man mano che avevamo le informazioni le passavamo agli altri giornalisti e su internet. Chi è rimasto molto indietro sicuramente sono la stampa nazionale, che non avendo nessuno sul luogo non hanno visto quello che accadeva, sono arrivati con diverso ritardo, insomma.
Sì, infatti poi riferiva un po' di, tra virgolette, polemica che riguardo all'aggiornamento, per esempio, dei maggiori siti online nazionali che per un bel po' di tempo non hanno segnalato la cosa, o per esempio le televisioni che non hanno segnalato la notizia e hanno continuato con la loro programmazione notturna. Tu sei rimasto sveglio fino alla fine di mattinata?
Sì, sono andato avanti praticamente finché i nervi mi hanno retto. Nel senso che a quel punto ero lì, a quel punto mi sono sentito un po' in dovere di continuare a narrare, perché comunque nel frattempo ricevevo gli aggiornamenti, la gente mi chiedeva, allora mi telefonavano migliaia di amici, allora a tutti gli amici dicevo, invece di chiamarmi che mi tenete occupato e dovrei rispondere a troppe persone, collegatevi su Twitter, collegatevi su FriendFeed, sul mio Facebook e lì vedrete gli aggiornamenti. È stata anche una maniera per dire agli amici quello che stava realmente accadendo, che erano effettivamente molto molto preoccupati.
Lì per lì cosa avresti voluto come dotazione tecnica? Cioè cosa secondo te sarebbe stato opportuno avere per raccontare meglio questa cosa, anche per essere più utile a chi ti leggeva?
Guarda, avessi avuto, lo dicevo oggi con una mia amica, avessi avuto che è Elena Torre, avessi avuto dietro un cellulare tipo il nuovo N97, ecco, lì sarebbe stato veramente utile, perché la risoluzione del mio cellulare era abbastanza scarsa e quindi non ho potuto documentare appieno, mentre con le foto avevo una bella macchina fotografica perché è una passione, sul cellulare non avevo un grandissimo cellulare e ho avuto qualche problema, soprattutto con la batteria. Ho passato il mio tempo a elemosinare il caricabatterie per ricaricare il cellulare. Se avessi avuto un cellulare probabilmente sarebbe stato avrei potuto fare qualcosa di meglio.
Beh, i video non erano male, anche se c'era qualche problema con l'audio.
Eh sì, esattamente, proprio questo è il problema, che il microfono era sotto, non avevo niente, cioè sono uscito di casa con quello che avevo in tasca, quindi c'avevo l'auricolare ma c'avevo in macchina, ma non avevo il tempo di prendere l'auricolare per fare un qualcosa. Ho fatto una cosa molto di getto inizialmente e dopo probabilmente la paura non mi ha permesso di essere abbastanza lucido da pensare magari di prendere degli accorgimenti tecnici, però ho pensato che alla fine l'informazione per le persone che erano sveglie fosse più importante della qualità. La qualità l'avrebbero avuta dopo qualche ora da tutti i vari media tradizionali.
Qual è secondo te, a mente fredda, il valore aggiunto che può avere gente come te? Tu non sei un giornalista di professione, che però si trova in quel momento a raccontare un fatto. Sono dei pregi, i difetti?
Ma allora, sicuramente il difetto più grosso che mi viene in mente è la qualità, nel senso, io non so scrivere, oltretutto il T9 mi faceva fare degli errori madornali e sinceramente me ne fregavo anche abbastanza, perché ripeto, non guardavo la qualità in quel momento ma la velocità dell'informazione, che era quella su cui potevo effettivamente fare la differenza. Partiamo da un presupposto: io credo nel copyleft, tanto che le foto sono tutte in copyleft, come anche i video, credo, diciamo, nella Wikinomics, e credo comunque che la capillarità della informazione sia fondamentale, che la nostra società andrà sempre di più in quella direzione. Quindi voglio dire, in Abruzzo abbiamo visto come le persone che stavano twitterando in realtà hanno dato addirittura una mano ai soccorritori, quindi secondo me in questa maniera possiamo fare veramente la differenza. Poi chi fa il suo mestiere, ovvero il giornalista, è giusto che lo continui a fare. Noi non dobbiamo essere dei giornalisti, noi dobbiamo essere quello che siamo, ovvero dei citizen, cioè dei cittadini qualunque, che se si trovano in un'occasione in cui possono fare informazione, è giusto che la facciano.
Senti, però c'è, per esempio, rispetto a questo argomento, ho notato per esempio che sia Repubblica.it che il Corriere.it, adesso non so i cartacei, ma sicuramente i giornali online hanno ampiamente preso dalle foto e video fatti da appunto semplici cittadini, spesso però contravvenendo un po' alla logica web che vuole la citazione della fonte.
Sì, infatti nei prossimi giorni mi sentiranno, ma non è una questione di soldi, è più che una questione...
No, infatti non ne faccio una questione.
No, è più una questione etica, nel senso, un esempio, mi ha chiamato Reuters dalla Germania, mi hanno chiamato, mi hanno chiesto le foto e mi hanno offerto dei soldi. Gli ho detto, facciamo così, prendetevi le foto, non ho intenzione di voler dei soldi da voi. Se l'ho messo lì è perché questa informazione deve girare, la gente deve sapere. Al contrario... Repubblica e Corriere, che ho notato che hanno messo miei video senza mettere un riferimento, mi hanno fatto abbastanza arrabbiare, se vogliamo, nel senso che comunque abusare di quello che è una cosa che loro stessi spesso e volentieri criticano, c'è un errore in termini. Allora, da una parte lo si critica, però dall'altra parte se ne fa ampio uso senza dichiararne le fonti. E questo devo dire che mi ha fatto molto dispiacere. Voglio sperare che vi sia la buona fede della mancanza di tempo.
Citare qualche cosa senza mettere un link non si fa, non è il tempo che...
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. No, ripeto, diciamo domani comunque io scriverò alle redazioni dei vari giornali. Ora non ho il tempo e non ho la voglia e sono veramente molto... molto stanco e molto avvilito di tutto quello che è accaduto, però è giusto che queste entità, queste grosse entità come sono Repubblica e Corriere, capiscano che come dire, se vi è una filosofia dietro il citizen journalism come anche dietro il copyleft, è giusto che loro stesse ne seguano i dettami, visto che al contrario se io copio qualcosa da loro i loro avvocati non tardano a farsi sentire.
Hai avuto un'idea di come è girata l'informazione quella notte? Qual era il canale che è funzionato di più? Tu mi hai detto che hai un po' meno disseminato l'informazione nei vari social network.
Allora, sicuramente Fanfeed, perché Fanfeed ha una diffusione soprattutto all'estero. Vi faccio un esempio, molti dei giornali esteri hanno saputo da me dell'accaduto e alcuni mi hanno addirittura chiamato in piena notte. Infatti ho lasciato il mio numero di cellulare proprio perché loro avevano bisogno di informazioni veloci, io non ero al computer e sarebbe stata troppo lenta, allora mi hanno chiamato e mi hanno chiesto informazioni. Sicuramente Friendfeed, Twitter, sì, anche Twitter è abbastanza buono, però Friendfeed perché aggregava tutto il resto delle informazioni, quindi io su Friendfeed venivano aggregate le foto, i video e tutto il flusso, diciamo tutto lo stream di quello che stava accadendo in quel momento.
E i video?
Penso che però sia stato un fortissimo tantanno, un fortissimo passaparola attraverso i vari social network, perché le informazioni sono rimbalzate da una parte all'altra. Persone che reiteravano l'informazione e penso che sia arrivato un po' così, insomma, anche perché non ho avuto il tempo di mettere i tag su YouTube, quindi l'unica cosa che su YouTube faceva era magari il titolo. Però insomma non è che fosse così importante, secondo me il vero trucco di tutto questo è stato appunto il passaggio tra i vari social network, la diffusione quasi capillare e le persone che a loro volta passavano le informazioni ai loro iscritti.
Dicevamo prima dei pregi e dei difetti di questo modo di raccontare le cose, ovviamente fatto da nell'emergenza, nessuno vorrebbe. Adesso, dopo che è passato un giorno, per esempio oggi hai visto che hai fatto altri video, pensi che al di là dell'emergenza più stretta, più veloce, abbia senso che tu o altri continuino a raccontare questa cosa o no?
Allora, da un certo punto di vista penso di sì, perché vi sono alcune informazioni a cui il giornalista tradizionale non riesce ad accedere. Ad esempio, l'intervista al colonnello dei carabinieri inizialmente non me la voleva fare quando gli ho detto che ero come dire, un cittadino qualunque che metteva l'informazione libera su internet, allora mi ha rilasciato l'intervista. Così come il ragazzo che abitava in quella via ormai distrutta. E che purtroppo ha le sue due coinquiline che non abbiamo ancora notizie, ma purtroppo le notizie che abbiamo fino adesso, diciamo, non sono molto buone. Queste informazioni non le avrebbe mai date a un giornale, è stato molto chiaro, e non le avrebbe mai date a un giornalista. A me le ha date sia perché è un amico e sia perché gli ho detto che la mia informazione non era a pagamento, era un'informazione libera, era un'informazione che era per far vedere qual era la situazione, quali erano i livelli anche di insostenibilità di questa situazione qui a Viareggio. E allora ha accettato di questa brevissima intervista. Quindi io penso che sì, ci sia chiaramente. Adesso sono molto più rilassato, molto più tranquillo rispetto a prima, sicuramente, mentre prima l'agitazione, la paura mi portava a cercare le informazioni più velocemente possibile. Adesso ho cercato di dare appunto quell'informazione, sia io che Elena, che poi ci siamo trovati veramente testa a testa nel fare questo tipo di lavoro. Lei che discuteva con le radio, io che discutevo con internet, a cercare di dare quell'informazione che magari i TG non danno e che è poi forse quella che un po' interessa di più alle persone, ovvero sapere che cosa pensano di esseri umani. Cioè, tutto questo si parla di morti, si parla di perizie tecniche, si parla di un sacco di belle cose, ma non. Spesso e volentieri non si parla di quello che realmente succede alle persone che sono lì, 100 persone che dormono in una piazza sotto una tenda, piuttosto che, ecco, questo forse è la cosa in cui si può fare un po' di più la differenza.
Grazie Alberto.
Grazie a te.